Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene dall'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma nessuno di coloro che saranno si conserverà, ma di nessuno di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio, rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù con i suoi discepoli giunsero in Galilea e Gesù disse loro: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. E i suoi discepoli furono molto rattristati. Intanto arrivarono a Cafarno. Si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: ma il vostro maestro non paga le tasse per il Tempio? Rispose: sì. Mentre Pietro entrava in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra, da chi riscuotono le tasse o i tributi? Dai propri figli o dagli altri? E Pietro rispose, dagli estranei. Allora Gesù, quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino? Va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento, prendila e consegnala loro per me e per te. Parola del Signore. E con questo testo terminiamo anche il capitolo 17, che è il capitolo appunto che abbiamo iniziato con la trasfigurazione, poi ieri con diciamo la liberazione di quel figliolo che era epilettico, però infatti era prigioniero del diavolo, e poi la finale, quella di oggi. Ed è una finale un po' particolare, perché infatti ci sono degli elementi che devono essere compresi. Proviamo anche noi stamattina a capirli, per capirne poi il messaggio. Innanzitutto la cornice. La cornice nella quale Matteo inserisce questa finale, qual è? Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, il terzo giorno risorgerà. Questa è la cornice. Dentro a questa cornice Matteo inserisce questa richiesta degli esattori delle tasse del Tempio. Così a prima vista diciamo, ma cosa c'entra tutto questo? Ed è appunto il messaggio che invece, diciamo così, Matteo vuol lasciare. Poi ovviamente è la finale, il segno, il pesce che ha la moneta d'argento. Proviamo a percorrere questo cammino che Matteo ci indica. Allora, le tasse per il Tempio. È interessante la domanda che Gesù fa. Ma i re di questa terra, da chi riscuotono le tasse? Dai figli o dagli altri? La risposta era logica. Non è logica oggi, Era logica allora. Dagli estranei, perché oggi i nostri re prendono le tasse dai figli, non dagli estranei. Mentre ovviamente questa risposta che Pietro dà, dagli estranei, introduce il tema che Matteo vuole affrontare. Allora, il tema è parte dalla questione del Tempio. Chi paga le tasse? Gli estranei. Era importante per Gesù che Pietro arrivasse a dire questo, perché la conclusione doveva essere questa. Allora, siccome questi esattori esigono le tasse per il Tempio, vuol dire che vi stanno considerando estranei dal Tempio. Ma dicendo questo, Gesù dichiara una cosa fortissima. Vuol dire che tutti quelli che adesso sono cultori di questo Tempio sono esattamente estranei al Tempio. Ma in che senso? E ce lo dirà Gesù, no? Quando butterà via i banchi dei mercanti, no? Cosa dichiarerà? Avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri, perciò il Tempio non è più la casa di Dio. L'avete trasformata in una spelonca di ladri, perciò è giusto che voi paghiate le tasse al Tempio, ma non le pagate più al Tempio come casa di Dio, ma al Tempio come spelonca di ladri. Incredibile quello che sta dicendo Gesù. Perché? E perché se dovete pagare le tasse per la casa di Dio, vuol dire che voi siete estranei alla casa di Dio. Non è più il vostro tempio. Non appartenete più a questo tempio. Allontanatevi da questo tempio. Infatti il maestro non paga le tasse e non vuole neanche che i suoi discepoli le paghino. Infatti è lo stupore degli esattori, perché pagando appunto le tasse ti dichiari, in un certo senso, estraneo alla casa di Dio, perché loro intendono che il Tempio sia la casa di Dio. Adesso, nella casa di Dio, la vera casa di Dio non esige il pagamento delle tasse. La vera casa di Dio. Ma qual è adesso la vera casa di Dio? La vera casa di Dio è quella che Matteo ci ha dato in cornice. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Però il terzo giorno risorgerà. E vi ricordate quando appunto Gesù manda via i mercanti del Tempio, no? E diranno: ma con quale autorità fai queste cose? La risposta cos'è stata? Distruggete pure questo Tempio, io in 3 giorni lo ricostruirò, no? Ma subito Giovanni: ma Gesù non parlava del Tempio di pietra, perché per Gesù quel Tempio di pietra non è più la casa di Dio. E chi vuol cercare Dio in quel Tempio si deve considerare un estraneo, perché? Perché lì non c'è più Dio, è una spelonca di ladri. Il nuovo Tempio qual è? Quello che viene ricostruito in 3 giorni. Quindi il nuovo Tempio è Lui. E entrare in questo Tempio, appartenere a questo Tempio, vuol dire entrare dentro nella sicurezza di stare con Dio. Infatti la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata angolare, cioè è il nuovo Tempio, è la nuova costruzione. Perciò adesso è ovvio che quel Tempio non è più la casa di Dio, ma è semplicemente la casa degli uomini. Era la stessa cosa che, se vi ricordate, in parole più esplicite, era stata detta ad Amos dal sacerdote di Samaria, quando Amos nei dintorni del Tempio si mette ad annunciare la fine del popolo di Israele, no? E il sacerdote, con il consenso del re, che cosa dice ad Amos? Vattene via, veggente, perché questo, e qui sta il punto, è il Tempio del Re. È il Tempio del Re. Avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Là certo, era già il Tempio del Re, perché? Perché al posto di Dio aveva messo i vitelli d'oro. Ma questo era già simbolo di che cosa avviene quando il Tempio non è davvero più la casa di Dio, ma è diventato il luogo degli uomini. Avete scambiato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Perciò le tasse non si pagano a Dio, si pagano agli uomini. E infatti la finale è chiara, no? Quando Gesù, vabbè, però affinché non si scandalizzino, fai vedere che paghiamo le tasse. Però anche qua, interessantissimo, affinché non si scandalizzino, paghiamo le tasse, ma in che modo? In un modo inaspettato. Andiamo a capire allora l'altro passaggio. Adesso, se dobbiamo entrare nel nuovo Tempio, dobbiamo appartenere al nuovo Tempio dove non si pagano le tasse, quindi dobbiamo appartenere a Gesù, che è il nuovo Tempio, qual è il modo per poter entrare in questo nuovo Tempio? Come facciamo noi a dire: non ci interessa pagare le tasse per il Tempio degli uomini? Noi dobbiamo entrare a far parte del Tempio di Gesù, perché Gesù è il nuovo Tempio. È quello che appunto in 3 giorni è stato ricostruito. Quindi lì c'è veramente l'opera di Dio. Ma come faccio io a appartenere a quel Tempio? Come faccio a non sentirmi estraneo in quel tempio? Come mi sento estraneo nel tempio degli uomini perché devo pagare le tasse per appartenere a questo tempio? Perciò sono estraneo. Allora, come faccio io a entrare in questo nuovo tempio? E qui Matteo ovviamente va a riprendere quello che ieri Gesù aveva già insegnato, no? Quando diceva, in verità vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senape, direte a questo monte, spostati, eccetera. Allora, come si fa a entrare in questo tempio? Diciamo, diremmo oggi, no? C'è solo una chiave per poter entrare in questo tempio. Bisogna avere quella chiave lì. E qual è questa chiave? E questa chiave è questa. Va al mare, getta l'amo, il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca, troverai una moneta d'argento. Provate a pensare da un punto di vista umano, ma cosa stai dicendo? Ma tu vivi nella fantasia. Ma com'è possibile una cosa del genere? A meno che tu sia in un certo modo incline alla cosiddetta magia, allora potresti anche crederci, ma da un punto di vista razionale era una cosa incredibile. Pietro è messo di fronte a una cosa incredibile, però viene da Gesù. Vi ricordate quell'altro passaggio simile, no? Getta le reti a mezzogiorno, getta le reti. Maestro, a mezzogiorno? Ma abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso niente. Che cosa ci stai chiedendo? Anche lì, Pietro, ancora. Però, che cosa dice Pietro in quell'occasione? Questa cosa va contro ogni buon senso, però se me lo dici tu, sulla tua parola io getterò le reti. Oggi la stessa cosa. Quello che mi stai chiedendo è quantomeno impensabile, è irrazionale. Come fa un pesce ad avere una moneta d'argento perché noi possiamo pagare le tasse del tempio? Però sempre così, sulla tua parola. Perciò la chiave per entrare in questo nuovo tempio non sono più le tasse, ma è la fiducia in Gesù, è l'abbandonarsi a Lui, alla sua parola. E infatti la fede piccola come un granello di senape fa spostare la montagna. La fede piccola come un granello di senape fa trovare la moneta nella bocca del pesce. Ma ovviamente il punto di forza è questo, no? Che per entrare nel tempio degli uomini devi pagare le tasse. Per entrare nel tempio di Dio devi avere questa fiducia illimitata in Gesù e l'abbandonarti a Lui sulla tua parola. Solo quello che mi dici tu ho la certezza che possa essere realizzato e possa avere la sua consistenza, anche se per gli uomini è impossibile. Però ovviamente questo passaggio è molto importante perché crea la distinzione tra i figli e gli estranei. Adesso, essere figli e essere estranei di chi? Di Dio. L'esempio era, i re da chi prendono le tasse? Dai figli o dagli estranei? Allora, se il Dio dei farisei, degli scribi, dei sacerdoti è il Dio che chiede le tasse, vuol dire che quel Dio lì vi considera estranei, mentre il Dio annunciato da Gesù è il Dio che ti considera figlio. Perché? Perché non ti chiede le tasse, ti chiede di aver fiducia di Lui, ti chiede di fidarti. E questa richiesta di fiducia da chi può venire? Da uno che ti ama. Quindi adesso entrare nel nuovo tempio significa entrare in questa dimensione, in questo rapporto con quel Dio che ti si presenta come padre perché ti vuole amare. Ma per rispondere a questa chiamata d'amore, e perché tu non ti possa sbagliare, il padre ti ha mostrato come devi fare a rispondere a questa chiamata d'amore. Come devi fare? Fidati di Gesù. Se ti fidi di Gesù, Gesù ti fa entrare nel nuovo tempio e finalmente sei figlio, non sei più un estraneo. Ecco allora, è importante questo passaggio, perché ci fa capire la differenza che Gesù sta cercando di insegnare ai suoi discepoli, ma la sta insegnando anche noi. Ma c'è un problema, che Gesù dice, vabbè, però purtroppo viviamo in questa situazione, no? Cioè ti stanno chiedendo le tasse. E allora cosa dobbiamo fare? E qui, secondo passaggio, è come se Gesù dicesse a Pietro, non affannarti, perché se veramente tu cerchi prima di tutto il regno di Dio, tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù, non preoccuparti. La prova, vai a pescare il pesce e troverai quello che serve, e quello che serve non l'hai provveduto tu, quello che serve non può essere parte del tuo patrimonio, quello che serve non è il risultato del sudore della tua fronte, quello che ti serve è dono. Ma perché è dono? È dono perché tu ti sei fidato di Gesù, cioè ti sei messo in condizione di sentirti figlio di Dio e Dio provvede ai suoi figli. Arriva la moneta e arriva in un modo inaspettato, paradossalmente in un modo che per gli uomini è proprio impossibile. Eppure arriva. Non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Avete sentito la descrizione di oggi? Incredibile, guardate. Il vostro maestro non paga la tassa per il tempio? Risponde Pietro, sì. Mentre entrava in casa, attenzione Matteo, Gesù lo prevenne. Prima ancora che lui gli parlasse, Gesù lo prevenne. Ma perché Matteo sottolinea questo? Per questa ragione. Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto, perché il Padre vostro sa già di che cosa avete bisogno ancor prima che glielo chiediate. Gesù lo prevenne. E lo prevenne dando la risposta, dando la soluzione al problema, ma in un modo sempre inaspettato. Perché? Perché appunto quella risposta che Gesù dà era una risposta che andava proprio nella direzione di far capire la differenza tra il tempio degli uomini e il tempio di Dio. E poi, se tu entri a far parte del tempio di Dio, il non più affanno per accontentare gli uomini, quello che ti serve per stare in mezzo agli uomini, ti sarà dato. Perché il Padre sa di che cosa hai bisogno, ancor prima che tu glielo chieda. Dovete come anche queste tasse del Tempio, che per i giudei erano una cosa santa, vi ricordate il vanto del fariseo davanti all'altare, Io pago le tasse, pago la decima. Quindi era un atto religioso molto alto, era un modo con il quale tu dichiaravi di appartenere a Dio. Con questo testo è smontato tutto. Se è vero che Gesù caccia i mercanti in quel modo che sappiamo, è altresì vero che con questo testo Gesù allontana da questa tradizione che tendeva a far sentire gli uomini appartenenti a Dio invece li stava trattando come estranei. Il vero modo di appartenere a Dio è solamente questa adesione a Gesù. Ecco, allora anche stamattina raccogliamo questo insegnamento, proprio perché è facile scambiare la casa di Dio, ma farla diventare la casa degli uomini. È facilissimo. Ed è facile nel senso che la Chiesa è continuamente esposta a questo pericolo, che là nella Chiesa, dove dovresti trovare la presenza di Gesù perché è la comunità cristiana, non trovi più Gesù, trovi gli uomini. Quegli uomini che hanno un bel dire di Gesù, perché ti parlano di Gesù, però quel parlare di Gesù non è più la certezza della sua presenza. E allora è difficile anche per noi oggi capire la forza di questo testo, perché già Gesù aveva capito questo, il pericolo che ciò che è di Dio è trasformato in potere degli uomini. E quando ciò che è di Dio diventa potere dell'uomo, allontana gli uomini da Dio, illudendoli di essere invece vicini. E allora ecco, l'insegnamento che ci viene da questo testo deve essere molto chiaro. Noi dobbiamo misurare la nostra fedeltà a Dio non su quello che ci chiedono gli uomini, fossero anche gli uomini di chiesa, ma noi dobbiamo misurare la nostra fedeltà a Dio solamente su quanta fiducia noi abbiamo in Gesù, su quanto veramente Gesù è colui che guida il nostro vivere, il nostro agire. Questa è la misura della fede. Il nuovo tempio non è quello di pietra, si intende. Il nuovo tempio non sono le costruzioni degli uomini, ma è questa fiducia sulla parola di Gesù. Chi ha questa fiducia entra nel nuovo tempio, appartiene alla casa di Dio, perciò è veramente figlio. Nel momento della consacrazione, no? C'è quel passaggio, no? Quando invochiamo lo Spirito Santo, vi ricordate, no? Perché diventi per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, del tuo direttissimo figlio, del tuo direttissimo figlio Gesù Cristo, e poi si dice, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Bellissimo questo passaggio, perché riassume esattamente l'entrata nel nuovo tempio. Che l'entrata nel nuovo tempio non è quella che comporta la tassa, ma quella che comporta questa fiducia, nel quale, cioè immergendoci in Lui, fidandoci di Lui, avendo fede in Lui, noi siamo dichiarati tuoi figli, perché davvero tu sei il nuovo tempio. Infatti, ma il terzo giorno risorgerà. E se ricordate, tutto il testo dell'Apocalisse, tutto il libro dell'Apocalisse, è costruito proprio in questo modo, è costruito come un cammino che ci porta al punto finale. Cioè, tutto deve diventare la famosa, il nuovo edificio, la nuova casa che scende dal cielo, no? E quindi noi dobbiamo diventare parte di questo nuovo tempio che scende dal cielo. Però l'Apocalisse ti prepara, dopo averti descritto questo nuovo tempio che scende dal cielo, eccetera, eccetera, la nuova città che scende dal cielo, dove ti porta? Ti porta a capire in cosa consiste questa nuova città. E ti dice, la luce di questa città è una sola, è l'agnello. Perciò l'Apocalisse ti conduce lì e ti dice, hai capito come fai adesso a entrare nella città di Dio, nel Tempio di Dio? Il Tempio nella nuova città è l'agnello immolato, è Gesù. E poi la finale, no? Dell'Apocalisse, quando ti dice, adesso cos'è successo? Che è apparso all'orizzonte il monte Sion. E guardando bene, che cosa abbiamo visto? Che sul monte Sion non c'è più il Tempio di Salomone. E che cosa c'è sul monte Sion? E l'Apocalisse dice, l'agnello immolato, è il nuovo Tempio. E attraverso di lui che adesso entri nella certezza di essere con Dio, sei dichiarato figlio. Il tuo direttissimo figlio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Ecco allora anche stamattina prendiamo spunto da questo testo, che è molto intenso, molto bello, perché appunto ci fa capire come non dobbiamo più lasciarci troppo incantare da quelle che sono le categorie religiose, che invece di avvicinarci ci allontanano. Perché la religiosità cosa fa? Questa forma di religiosità cosa fa? Ci orienta sempre a pensare che si arriva a Dio attraverso le cose che sono esterne, no? Ma non è così, non è così. Noi dobbiamo ormai allontanare questo modo di impostare il rapporto con Dio. Dobbiamo andare alla radice, al fondamento. Ma osservate bene gli apostoli, con tutti i loro limiti, perché fin quando Gesù è risorto, gli apostoli devono fare i limiti, devono fare i conti con la loro limitatezza, con la loro debolezza. Certo, un po' come noi. Però guardateli bene gli apostoli. Osservate in tanti passaggi del Vangelo che quando sono con Gesù, stando con Gesù, non si lasciano più condizionare da quello che era addirittura la tradizione di allora. Ricordate per esempio il sabato, ricordate il digiuno, ricordate il lavare le mani prima di mangiare, ricordate tutte queste cose. I discepoli sembrano delle persone che vivono in un altro mondo. Il Vangelo ce lo sta presentando così. Ma perché? Ma perché hanno capito che a Dio non si arriva attraverso queste cose esteriori? Si arriva solo se tu veramente poni la tua fiducia in Gesù. Ma perché continuate a tormentare i discepoli sul sabato? Ma non sapete che loro hanno una grazia? Non rispettano il sabato perché? Ma perché il sabato serve per arrivare al Signore, ma loro vivono con il Signore. E qui il nuovo Tempio, e qui il nuovo sabato, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. E quindi è bellissimo questo atteggiamento dei discepoli, che ci sfugge, no? Perché? Perché hanno capito che a loro non interessa più niente, interessa solo stare con quel Gesù di cui hanno fiducia. Anche stamattina la prova. Getterà il lamo, pescherà quel pesce, pagherà le tasse, però sulla tua parola farò tutto questo. Ecco dove sta la freschezza della nostra fede, quella che appunto Matteo anche stamattina ci vuole richiamare, allontanandoci da ogni pesantezza. Quella pesantezza che è costruita da un sistema che all'apparenza è un sistema che vuole educare la fede, e invece è un sistema che ci sottomette continuamente a una forma di moralismo che invece di avvicinarci a Dio ci allontana, ce lo fa sentire sempre più estraneo, ce lo fa sentire sempre più distante, ce lo fa sentire sempre come una conquista che dobbiamo fare, però non sappiamo bene se riusciamo a conquistarlo. Ma Dio non è così, assolutamente. Dio è quello che dice, ma guarda che sono qua, dove mi cerchi? Devi solamente fidarti. E allora chiediamo proprio al Signore stamattina che ci dia questa forza interiore, la forza di poter star lontani ormai da tutte queste proposte, queste formalità con le quali c'è legata una certa promessa. Se fai questo sei gradito a Dio. Ma chi l'ha detto? Il se fai questo sei gradito a Dio, semmai lo decido io. Perché? Perché devo deciderlo con la purezza del mio cuore. Altrimenti, anche se faccio questo gradito a Dio perché me lo dici tu, a me non viene proprio niente. È come se non avessi fatto niente. Perché il Signore guarda la convinzione del tuo cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Non beati chi paga le tasse. I puri di cuore. Ecco allora, paga le tasse per il tempio ovviamente, no? Ecco, Al Signore chiediamo questa libertà interiore e questo coraggio di saper dire a testa alta: ma noi siamo sicuri di quello che facciamo, ma non perché si conforma al pensiero dell'uomo, ma perché è un'obbedienza sincera alla presenza di Gesù. E noi di questo siamo sicuri. Fa niente se voi non siete d'accordo, fa niente se non gradite, fa niente se non condividete, ma non importa. L'importante è che io mi metta in un modo puro davanti al Signore. E i discepoli lo hanno sempre fatto. Hanno mangiato le spighe nel giorno di sabato, non hanno rispettato il digiuno, non si sono lavate le mani, niente. Ma perché loro avevano dentro la pienezza, c'era Gesù con loro, e loro avevano capito che dovevano solo ubbidire a Lui. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Certo, con tutte le debolezze, dicevo prima, però alla fine gli apostoli l'hanno capito perfettamente il giorno della sua risurrezione. E noi siamo dopo la risurrezione, quindi dobbiamo essere ancora più capaci di capire, perché adesso ci è stato dato. E allora glielo chiediamo anche stamattina: Signore, dacci questa libertà interiore, la libertà di poter sempre dire: quello che io faccio, lo faccio solo sulla tua parola. Lo faccio solo perché tu me lo chiedi. Lo faccio solo perché devo obbedire a te. Lo faccio solo perché, anche se quello che mi chiedi contrasta con l'andamento comune degli uomini, non importa. L'importante è che il mio cuore sia sempre fedele a te, perché tu sei il Cristo. E questa è la nostra fede, che è piccola come un granello di senape, che però dà grandi frutti. E ora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia la forza di ubbidire sempre solo alla sua parola, quella parola che invochiamo appunto con la preghiera numero 3.